Buonasera, siamo all'undicesimo canto del Purgatorio. Siamo ancora sulla prima balza del Purgatorio vero e proprio, quello dei superbi. Abbiamo visto che la purificazione avviene in due modi, mediante la meditazione di esempi di virtù premiata e, secondo, di esempi di vizio punito. E poi, secondo modo, mediante la penitenza. Nel canto precedente si sono visti gli esempi di virtù premiata. Il primo esempio di ogni virtù premiata per tutto il purgatorio è l'esempio di Maria. Accanto a quello di Maria, a proposito dell'umiltà, abbiamo visto l'esempio di Davide e l'esempio di Traiano, imperatore. Poi si è visto anche la pena della superbia. E concludendo, abbiamo visto che Dante esplode in una invettiva, in un'apostrofe contro i superbi, o superbi cristian. Vi leggo gli ultimi versi del canto decimo. Miseri lassi, che della vista della mente infermi fidanza avete nei retrosi passi, ma non v'accorgete voi che noi siam vermi nati a formar l'angelica farfalla che vola la giustizia senza schermi. Non capite che noi, come la farfalla dal bruco, dovremo un giorno uscir da questo corpo, cioè manifestare tutta la potenza e la bellezza dell'anima, quella bellezza eterna che volerà innanzi alla giustizia divina. Senza schermi, contro la quale giustizia divina non c'è difesa. E allora perché ci inorgogliamo tanto delle nostre qualità o delle nostre virtù terrene? Di che l'animo vostro in alto galla, poi siete quasi entomata in difetto, poiché siete come insetti, come vermi, a cui manca ancora la metamorfosi nella divina farfalla, come verme in cui formazione falla. E poi negli ultimi versi c'è ancora un insistere sulla pena di questi superbi che portano su di sé gravi macigni, come per sostentar solaio o tetto, per mensola talvolta una figura si vede giungere le ginocchia al petto, la qual fa del non ver, vera rancura nascere in chi la vede. Così fatti vid'io color quando posi ben cura. Queste figure che sono appunto figure dell'architettura, queste cariatidi che l'architettura usa come elementi decorativi, sembrano sostenere chissà che cosa, ma non sostengono niente. Vero è che più e meno erano contratti secondo che avean più o meno addosso, ma anche quello che portava il peso minore, piangendo parea dicer, più non posso. Sono dunque le anime dei superbi. Avanzano a gran fatica e recitano il Pater Nostro, perché il Pater Nostro è precisamente questo canto di bontà, questo testo di carità che è il miglior rimedio contro la superbia, in quanto è un canto che riconosce di dover noi altri tutto aspettarci da Dio, dal Pater Noster. Quindi il Pater Noster è preghiera di umiltà. Finito il Pater Noster, Virgilio chiede da qual parte si arrivi alla scala per salire alla prossima balza. Un'anima si torce sotto il peso che la schiaccia e, dichiarato che devono andare verso destra, si lamenta di non poter vedere in viso colui che va ancora vivo, ancora vestito della carne di Adamo, cioè Dante, va su per il regno d'oltretomba. E poi quest'anima continua e dice: io fui Umberto Aldobrandeschi, l'antico sangue dei miei antenati, le loro opere mi resero così arrogante, così superbo, che ebbe tutti in dispetto, tanto che ne morì ucciso. Ora Dante, per meglio ascoltare quell'anima schiacciata sotto il peso e che si lamenta, Dante si è chinato fino a terra. Ed essendo chinato fino a terra, uno di quei superbi che è schiacciato sotto il peso riesce a vedere il volto di Dante e lo chiama a nome. E allora Dante si volta, lo fissa e lo riconosce e gli dice: "Ma tu sei Oderisi, l'onore di Gubbio, Oderisi da Gubbio, l'onore di Gubbio, nell'Umbria, l'onore dell'arte della miniatura, dell'alluminare, come si diceva in Francia, diciamo il verbo perché lo troveremo fra un momento in Dante. Alluminare, miniare, era appunto ornare gli antichi codici mediante immagini colorate a diversi colori, oro, rosso, blu, giallo, eccetera. L'arte di alluminare per cui ridon le carte. E da questa espressione, da questa bella immagine dantesca, ridon le carte, è venuta quasi una espressione d'obbligo quando si parla di alluminare, di alluminature, di miniature, si dice appunto, si adopera il verbo ridere, il ridere delle miniature. Ebbè, quell'anima dice sì, io sono Oderisi da Gubbio, ma oggi è molto più bravo di me, Franco Bolognese. Vedete, è giusto che un superbo eserciti l'umiltà riconoscendo che un altro è già diventato più bravo di lui. E aggiunge: la fama nel mondo è destinata a durare poco. A uno succede sempre un altro che lo supera e che ne fa dimenticare il nome. E così è accaduto, per esempio, a Cimabue. Cimabue credette d'avere il vanto nella pittura. E oggi è nato Giotto, Giotto, che ha inventato la pittura moderna. E Giotto è molto più conosciuto e molto più bravo di Cimabue. E così Guido Guinizelli e così Guido Cavalcanti, i poeti, saranno superati a loro volta da altri poeti. E probabilmente Dante, superbo, pensa a se stesso. E che sia superbo lo confesserà più su nel Purgatorio. Il rumore che si fa intorno a noi uomini è come vento che spira di qua e di là. Vedi costui, per esempio, costui che mi sta dinanzi, riempì della sua fama tutta la Toscana. E ora, sì e no, c'è solo qualcuno che lo ricordi a Siena. E Dante non capisce. E allora l'altro spiega, dice: è Provenzan Salvani che ebbe l'orgoglio di prendere nelle sue mani il governo della città. E Dante domanda: ma come mai è già al purgatorio? Non è un uomo che si è pentito soltanto negli ultimi istanti della vita? Sì, risponde l'anima, ma ha compiuto un'azione generosa e Dio per questo lo ha liberato dal confine dell'antipurgatorio dove avrebbe dovuto andare come negligente. Queste anime dunque, come abbiamo detto, stanno recitando il Pater Noster. O Padre nostro che nei cieli stai non circoscritto, ma per più amore che ai primi effetti di lassù tu hai, laudato sia il tuo nome e il tuo valore da ogni creatura, come degno di render grazie al tuo dolce vapore. Degno vuol dire giusto. La lode che l'uomo innalza a Dio è un dovere perché è un ringraziamento del suo amore per noi. È altra dichiarazione di umiltà. Venga ver noi la pace del tuo regno, che noi ad essa non potem da noi, s'ella non vien, con tutto il nostro ingegno, un'altra confessione di debolezza, un'altra affermazione di umiltà. Come del suo voler gli angeli tuoi fan sacrificio a te cantando Osanna, così facciano gli uomini dei suoi. Da oggi a noi la quotidiana manna, senza la qual per questo aspro diserto a retro va chi più di gir s'affanna. E come noi lo mal che avem sofferto perdoniamo a ciascuno, e tu perdona benigno e non guardar lo nostro merto. Nostra virtù che di legger s'adona non spermentar con l'antico avversaro, difendici dalle tentazioni, risparmiaci le tentazioni, ma libera da lui che si la sprona. Quest'ultima preghiera, signor caro, già non si fa per noi, che non bisogna, ma per color che dietro a noi restaro. Così a sé e a noi, buona Ramogna, quell'ombre orando. È la parola Ramogna più misteriosa nella commedia, forse di origine agricola, ma gli stessi antichi commentatori dimostrano di non averne un'idea chiara. Da quanto essi dicono, da testi antichi, appare verosimile che nel 300 buona Ramogna fosse una formula per augurare buone cose, in cui il significato della parola primitiva si era offuscata. Questa formula si usava nel suo senso complessivo, d'augurio, così, generico. Così a sé a noi, buona Ramogna, quell'ombre orando, andavan sotto il pondo, sotto il peso, simile a quel che talvolta si sogna, eccetera. De Se giustizia e pietà vi disgrevi, al verso 37, tosto sì che possiate mover l'ala, che secondo il desio vostro vi levi, mostrate da qual mano inver la scala si va più corto, e se c'è più d'un varco. Ecco dunque la domanda, augurandovi che la giustizia e la pietà vi possano abbreviare questa pena del purgatorio, voi indicateci la possibilità d'una scala o d'un cammino che ci porti su verso l'altra balsa. Le loro parole che rendero a queste che avea dette colui cui io seguia non fur da cui venisser manifeste. Dunque le parole che rendero, cioè che risposero alla nostra domanda, non si vide da dove venivano, ma si udirono soltanto. E la risposta che ci venne fu questa: a man destra per la riva con noi venite e troverete il passo possibile a salir persona viva. E se io non fossi impedito dal sasso che la cervice mia superba doma, se non fossi impedito dal peso che tengo sulla testa, potrei guardare e vedere se vi conosco. Io fui latino e nato d'un gran tosco, Guglielmo Aldobrandesco fu mio padre, eccetera. Ecco dunque questo Umberto, il primo di questi superbi, Guglielmo Aldobrandesco, dei conti di Santa Fiora, d'una potentissima famiglia che signoreggiava nella Maremma senese in continua lotta contro il comune di Siena. Io sono Umberto, e non pure a me danno superbia fe, che tutti i miei consorti a ella tratti seco nel malanno. Dante, che ascolta questo, si china, si mette quasi in ginocchio per vedere quel che parla sotto la pietra. Ascoltando, chinai in giù la faccia, e un di lor, non questi che parlava, si torse sotto il peso che l'impaccia e videmi e conobbemi e chiamava, tenendo gli occhi con fatica fisi, a me che tutto chin con loro andava. E Dante allora lo riconosce e gli dice: Odissio, non sei tu Oderisi, l'onor d'Agobbio? Gubbio, vero? Agobbio, come dicono anche le carte dei primi francescani e dei frati di San Francesco, Agobbio, e la odierna Gubbio, nell'Umbria. Non sei tu Oderisi, l'onor d'Agobbio e l'onor di quell'arte che alluminare è chiamata in Parisi? Frate, risponde allora Oderisi da Gubbio, frate, più ridono le carte che pennelleggia Franco Bolognese. L'onore è tutto or suo, e mio in parte, solo in parte io c'ho ancora un po' d'onore. L'onore è oggi tutto suo, ben non sarei, eccetera. E vedete al verso 91, o vana gloria delle umane posse, con poco verde in sulla cima dura, se non è giunta dalle tati grosse. Come poco dura sulla cima, cioè sul ramo, il verde, cioè quanto poco dura la fama. E l'esempio subito di Cimabue di Giotto. Credette Cimabue nella pittura tenerlo campo, ed ora a Giotto il grido, sì che la fama di colui oscura. E così ha tolto l'uno all'altro Guido la gloria della lingua. Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti, il nuovo Guinizelli, il nuovo Cavalcanti, il vecchio Guinizelli, e il nuovo ha tolto la gloria della poesia e della lingua al vecchio, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà di nido. E qui indubbiamente è un'affermazione di orgoglio di Dante stesso. E poi la grande affermazione d'ordine morale, ed è una terzina famosissima, non è il mondan romore altro che un fiato di vento che or vien quinci et or vien quindi e muta nome perché muta lato. Il mondano rumore, la gloria è una cosa che passa. E poi continuano con la vicenda di Provenzan Salvani, la domanda di Dante, come vi ho detto, e la risposta ultima. Quando, 133, quando vivea più glorioso, disse liberamente nel campo di Siena, ogni vergogna deposta s'affisse. Non che si vergognasse, ma non ascoltò la voce della vergogna. E si ridusse a tale sofferenza per la sua umiliazione da tremare per ogni vena, da tremare da capo a piedi. E lì, per trar l'amico suo di pena, che sostenea nella prigion di Carlo, si condusse a tremar per ogni vena. Più non dirò, e scuro so che parlo, ma poco tempo andrà che i tuoi vicini faranno sì che tu potrai chiosarlo. Quest'opera gli tolse quei confini. Cioè, i tuoi concittadini, esiliando te, o Dante, ti metteranno in condizioni tali da provare simili umiliazioni, elemosinando come si umiliò ed elemosinò Provenzan Salvani per salvare un suo amico. E allora potrai commentare a te stesso quella mia oscura espressione. È una predizione, è chiaro. Una predizione che fa comprendere quel che deve aver sofferto Dante, povero ed esule, quando dovette domandare da vivere, domandare la carità dell'ospitalità a gente che egli sentiva inferiore a sé.